Salve a tutti, oggi è con noi per la rubrica Uno sguardo alla mente la psichiatra, psicoterapeuta Maria Schneider. Il 3 gennaio il Tribunale del Riesame di Catania ha respinto l'istanza di scarcerazione di Veronica Vanarello, accusata di aver ucciso il figlio Loris Stival, di 8 anni. Nonostante sia l'unica indagata e ci siano prove schiaccianti contro di lei, Veronica nega ogni responsabilità. Lei che ne pensa di questa vicenda drammatica?
Già altre volte abbiamo commentato effettivamente episodi simili cercando di spiegare la dinamica delle donne che uccidono i propri figli. Sicuramente questo caso colpisce ancora di più perché Veronica, nonostante sia accusata di omicidio volontario aggravato dalla parentela, dalla crudeltà, occultamento di cadavere, nega ostinatamente la sua colpevolezza. Colpisce pertanto non solo il gesto, la persona che l'avrebbe compiuto, l'efferatezza con cui sarebbe stato fatto, l'occultamento del cadavere, ma anche la freddezza che ha manifestato la donna nel seguire un corso di cucina subito dopo l'omicidio. Il Tribunale di Catania ha confermato la custodia cautelare in carcere senza ancora dichiarare le motivazioni, che però verranno rese pubbliche fra qualche giorno. Sarà compito dei giudici poi arrivare a scoprire la verità. Io invece oggi mi vorrei soffermare di più sui commenti dei giornali che intervistano su questo episodio persone apprezzate dall'opinione pubblica e sono commenti che decisamente fanno saltare sulla sedia. Una famosa scrittrice italiana commenta su un giornale online che la causa di una simile tragedia sarebbe la mancanza di regole interiori che una volta venivano imposte dalla religione e dalle ideologie. Secondo il suo punto di vista, assistiamo alla fuoriuscita di rigurgiti di antiche culture basate sui più brutali e feroci rapporti di forza. Io direi che una simile affermazione presuppone che esista una naturale tendenza al filicidio, tendenza che secondo l'intervistata può essere fermata solo dalla religione e dalla ragione. Quando decadono queste regole imposte, cioè dall'esterno, emergerebbe questa verità terrificante, cioè che dietro ogni donna si nasconde un'assassina. Questo porterebbe a due conclusioni: che gli esseri umani non avrebbero alcuna etica naturale, per cui la religione e la ragione sono indispensabili per frenare gli istinti bestiali. La seconda è che non viene presa nemmeno vagamente in considerazione l'esistenza della malattia mentale neanche in casi così eclatanti. Cioè, ci ripropongono per l'ennesima volta che siamo destinati a seguire le orme di Caino, il primo assassino della storia, che avrebbe confermato, dopo la disobbedienza di Eva nel paradiso terrestre, il predominio del male sul bene. Ma non basta. Anche il commento sul giornale della Repubblica di uno psicanalista e filosofo fa rimanere stupefatti. Nell'articolo del 16 dicembre afferma che la donna, in particolare, è portatrice di due soggettività: quella che vuole realizzare i suoi sogni e le sue aspirazioni, e quella che dovrebbe obbedire al suo istinto di procreare, come se fosse semplicemente una funzionaria della specie. La ricerca della sua realizzazione si scontrerebbe con l'istinto animalesco al punto che l'amore materno non sarebbe mai disgiunto dall'odio per il figlio. Relativamente alla dichiarazione di innocenza di Veronica, innocenza che viene fortemente confermata dagli investigatori, lo psicanalista sostiene che la madre farebbe una negazione e non una rimozione. Possiamo precisare, anzi dobbiamo precisare, che non si tratta affatto di negazione, perché nella negazione c'è ancora il rapporto con la realtà, anche se questa viene deformata. Si tratta invece di un annullamento nei confronti dell'altro, cioè di una pulsione inconscia che rende non esistente l'altro, ma può essere agita contro l'altro fino all'annientamento fisico, come avviene nei filicidi. Quando si perdono completamente gli affetti, l'individuo vuoto e impoverito lui stesso vede l'altra persona non più come un essere umano, ma come un oggetto di cui si può può anche sbarazzare. A questo proposito vorrei ricordare il caso della madre che aveva messo in lavatrice suo figlio, aveva chiuso l'oblò ed era stata 2 ore a fissare l'elettrodomestico senza mai reagire. Questo può avvenire soltanto quando la patologia mentale arriva al punto che la persona non fa alcuna distinzione tra un essere umano e un vestito sporco.
Mi sembra di capire che lei sostenga che solo nel caso di insorgenza di una gravissima patologia mentale possono verificarsi i femminicidi o no?
Sì, vorrei che fosse chiaro questo concetto, perché la vera tragedia della nostra società è la negazione della malattia mentale. È un errore di cui paghiamo fortemente il prezzo. Negli anni Ottanta, la corrente basagliana che faceva capo agli esistenzialisti ha portato avanti un pensiero che sosteneva che la schizofrenia non è una patologia mentale, ma un modo semplice di essere nel mondo e pertanto non va curata, che l'uomo è libero anche di suicidarsi e quindi bisogna anche accettare questa scelta di morte senza intervenire. Negando il concetto di malattia della mente, ovviamente non vi può essere alcuna intenzione di cura. E questo significa che il paziente si deve rassegnare a convivere con il suo disturbo per tutta la vita. Sinceramente mi sembra anche una grave cattiveria. Anche quelle affermazioni dei giornali che citavo precedentemente, fondate sulla naturale malvagità dell'essere umano, hanno il potere di avvelenare e di travisare la realtà. Io ritengo personalmente che l'odio per il figlio non sia affatto naturale, né penso che la madre abbia bisogno di regole esterne per impedire loro di essere un'assassina, impedire a lei di essere assassina. Certe affermazioni non fanno altro che mettere addosso alle madri l'angoscia che ciascuna è una potenziale omicidia del proprio figlio, perché da un momento all'altro potrebbe succedere che esce la sua natura assassina. Questa operazione culturale aberrante trova le radici non solo nella Bibbia, che definisce l'uomo peccatore sin dall'inizio della storia, ma anche da teorie che hanno voluto confermare l'origine malata degli esseri umani, prima di tutto Freud, che ha sostenuto la nostra originaria perversione. Invece la malattia mentale esiste, e come? Ciò che si è ammalata è la nostra realtà interna originariamente integra. In particolare si è ammalato il pensiero inconscio, ma non il comportamento. Quello potrebbe essere anche normale. Infatti, ci pensiamo, nel caso dei figlicidi, l'inferno scoppia improvvisamente. Ma fino allora il comportamento della madre non destava molta preoccupazione. In realtà si scopre poi che la donna covava per molto tempo un pensiero disturbato nei confronti del figlio, pensiero che può diventare delirante, cioè perdere qualsiasi legame con la realtà. E qui faccio un esempio concreto che molti si ricorderanno, perché Anna Maria Franzoni affermava che il figlio che aveva ucciso aveva una testa molto grossa che poteva appartenere al demonio.
Oltre a essere un problema di origine psichiatrico, il femminicidio è anche una piaga sociale?
Ma ecco, ti ringrazio per la domanda, ma vorrei fornire un dato interessante. Le madri in carcere in Italia che stanno scontando una pena per femminicidio sono 7. Quindi non possiamo affatto parlare di un problema allargato, quanto ribadirei un gravissimo disturbo psichiatrico che va curato.
Qual è la dinamica psicologica del femminicidio?
Allora, sono molto importanti le dichiarazioni dell'operatrice psicologa del carcere di Castiglione delle Stiviere, che da alcuni anni è stata trasformata in una struttura terapeutica, che ci raccontano come l'origine della malattia mentale di queste donne sia proprio la perdita degli affetti. Le operatrici dichiarano di trovarsi di fronte a madri non consapevoli degli affetti, non consapevoli della gravità di ciò che hanno commesso, le quali ci impiegano molto tempo a realizzare la mostruosità del proprio gesto. Quando se ne rendono conto, per loro è il momento più brutto. Ma aggiunge la dottoressa Missori, che lavora in quella struttura, testimonianze che ci confermano non solo la freddezza a cui sono arrivate le donne per commettere un delitto così efferato, ma anche che queste stesse donne permangono in questo stato glaciale per diverso tempo. Solo quando riaffiora il dolore e con questo gli affetti che le fanno uscire dall'iceberg in cui sono state per molto tempo, vivono la tragedia di aver commesso un delitto feroce, però ritrovano la propria umanità e con essa la possibilità di cura.
Come si può arrivare a raggiungere tale freddezza emotiva? È grave, eh?
Relativamente alle donne che compiono il figlicidio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che sono persone vulnerabili, sole, stressate, però non può essere sufficiente per spiegare un delitto. Sono donne che si sono gravemente ammalate nel pensiero e negli affetti e si ritrovano una realtà interiore spezzata e frammentata. Nel libro della giornalista Panettieri, intitolato Madri Assassine, che ha raccolto le testimonianze delle detenute a Castiglione delle Stiviere, leggiamo che questa immagine di sé, cioè delle donne che hanno di sé, così malata, verrebbe proiettata, cioè messa addosso al figlio, il quale diventa portatore di quella parte di se stessa che lei non ama e che non può accettare. Per questo va eliminato senza pietà.
Anche Veronica aveva tanti problemi psicologici.
Ma da quanto raccontano i giornali, Veronica ha riferito aspri conflitti in famiglia, in particolare con la madre, che non avrebbe voluto la sua nascita. Nel periodo adolescenziale ha fatto 2 tentativi di suicidio, è rimasta incinta a 17 anni, che è un'età in cui si forma la propria personalità, la propria identità e non siamo in grado di pensare alla crescita di un bambino, soprattutto quando si è cercata la morte per 2 volte, no? Cosa che aveva fatto Veronica. Dopo 4 anni era nato un altro figlio, ma la donna stava spesso da sola ad accudire i bambini perché il marito era frequentemente lontano per lavoro. Come si può capire, i 26 anni di Veronica erano pieni di traumi e responsabilità che la ragazza non è stata in grado di sostenere, per cui forse, e forse è ancora d'obbligo, visto che non c'è una condanna, ha trasformato la sua identità di ragazza in un mostro, capace di uccidere un bambino a cui lei stessa aveva dato la vita, e poi, con calma, andare a imparare le ricette per essere una buona cuoca.
La ringraziamo tantissimo, dottoressa, di essere stata con noi e ci ha dato veramente delle informazioni su un caso giornalistico e anche su una storia di vita, perché il femminicidio è un problema che purtroppo lo stiamo vedendo spesso e malvolentieri. Grazie tantissime.
Grazie anche a voi che ci date questa opportunità.